Così di primo acchito le letture tra di loro oggi non si incastrano molto bene. Abbiamo altre domeniche in cui sono molto più incastrate tra di loro. Abbiamo nella prima lettura dall'Esodo il Decalogo, cioè i 10 comandamenti. Nella lettera ai Corinzi Paolo parla di quello che i cristiani predicano e Gesù che si arrabbia nel Tempio. Per cui di fatto non andrebbero molto d'accordo. Sicuramente noi dobbiamo partire da San Paolo, che dice una cosa molto molto semplice. I giudei chiedono i segni, cioè quella che cosa ci fai vedere per provare quello che dici, e tante volte questa cosa è anche molto nella nostra mentalità, no? Devo, sto aspettando un segno del Signore, voglio che il Signore mi dia un segno, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure vediamo segni dal Signore dove il Signore magari non si sta neanche immaginando di darci segni, che è quella che è un po' chiamata la mentalità magica. Se cado perché il Signore voleva farmi cadere, se incontro una persona perché il Signore vuole farmi incontrare quella persona, se succede una determinata cosa perché il Signore voglia che succeda questa determinata cosa, che non è proprio sempre così. Per cui se noi abbiamo una nuvola a forma di pecorella in un santuario, non so, a Lourdes, guardiamo in cielo, c'è questa nuvola a forma di pecorella, è il Signore che tramite l'idea del buon pastore ci sta richiamando. Se questa cosa succede a Gussola, non succede niente. Guarda che cielo strano che abbiamo stamattina. Perché a volte noi carichiamo di significati delle cose che non lo sono, come quelle persone che dicono che quando vedono le farfalle è l'anima di qualche persona che li vuole così bene, basta che cammini nei campi e di farfalle ce ne ha chili. Per cui o sei circondato da anime che quel giorno non c'è proprio niente da fare che andare in giro per i campi, cioè sono tutte cose che dico, perché guardate che poi sono cose che si sentono normalmente, nella... che poi per amor del cielo se ci fanno star bene, va bene, ma diciamo che Gesù Cristo è un po' oltre queste cose, no? Oppure abbiamo i greci, che vogliono che ci sia la spiegazione scientifica, vogliono la sapienza, no? Vi ricordate quando Paolo va ad Atene, non va nella sinagoga a parlare di Cristo, ma va nell'Areopago, dove c'erano i filosofi che parlavano. E tutti lo ascoltano quando Paolo a un certo punto dice, guardate che adesso questo personaggio di cui vi ho parlato fino adesso è addirittura risorto dai morti, ah no, su questa cosa ti sentiamo un'altra volta. E questo fa rientrare tutte quelle persone che vogliono provare razionalmente l'esistenza di Dio. Per cui finché razionalmente non riescono a dare un'esistenza di Dio, non credono in Dio. Peccato che ci sia un giochettino, se così possiamo dirlo, che le prove che tu porti a favore di Dio sono le stesse prove che tu porti per il non favore di Dio. E poi prova a spiegarmi razionalmente tutto. Perché se vogliamo spiegare razionalmente un bacio, non baciamo più nessuno, che schifo. La mia saliva che va con la saliva di un altro è una cosa umida e fa anche abbastanza schifo. Da razionalmente è questo, il bacio. Spiegatemi razionalmente il sentimento dell'amore. Chi riesce a spiegarmelo, gli pago da mangiare oggi dove vuole lui. Razionalmente, eh? Per cui 2 più 2 fa 4, formula chimica, non si può. Questo ci fa capire che Dio, di fatto, per fortuna, è un po' più intelligente di noi. E vedendo più lontano di noi, come un buon papà e come una buona mamma, ci dice, stai attento, stai attento. Perché il Decalogo è vero che a leggerlo sono tanti no. Non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare. Ma quante volte chi è papà e chi è mamma dice non fare, non fare, non fare, non fare? Non andare con la bicicletta giù dei gradini, non mettere le mani sul fornello, Non leccare con la lingua il ghiaccio, perché ti rimane incollata la lingua al ghiaccio. Non uscire il 22 di dicembre con un metro di neve, con la pantaloncini e maglietta. E perché questo genitore dice queste cose al figlio? Perché è cattivo? Perché lede la sua libertà? O semplicemente perché ha esperienza e ha amore per quella persona e di conseguenza gli dice: guarda, quella cosa qui ti può far male, stai attento, non farla. Poi tutti più o meno siamo andati giù dalle scale con la bicicletta almeno una volta nella vita, chi più chi meno, o col triciclo, no? Nel senso, il disastro l'abbiamo combinato tutti, no? E per fortuna, perché vi spiego un trucchettino, i disastri è meglio farli dai 3 ai 15 anni, perché sono disastri che si limitano nella capacità di distruggere, perché dai 15 anni ai 90 i disastri diventano un po' più pesanti e i disastri che noi non facciamo da piccoli, prima o poi li facciamo da grandi, per cui è meglio schiantarsi da piccoli, quando si hanno ancora le ossa di gomma, che col gesso fa anche bullo, no? Perché poi tutti i tuoi amici ti segnano, ciao, la firma, quelle cose lì sul gesso, no? Questo cosa vuol dire? Che è importante capire che Dio non è che ci priva di certe cose, perché è particolarmente infame o cattivo o stamattina si è svegliato con la luna storta, ma amandoci veramente sa che cosa è bene e che cosa è male, perché spesso il bene, diciamocelo fuori dai denti, è noioso e costa fatica. Il male invece normalmente è allettante. Se uno c'ha il diabete e si trova davanti un vasetto di Nutella, orca. Capite che se uno c'ha il diabete non ha problema a mangiare i porri. Anzi dice, no, i porri anche stasera. Perché il male per quella persona non è che la Nutella in sé è male, no? Il male si traveste in un certo senso da cosa piacevole, da cosa positiva, per far sì che io ci cada dentro, no? C'era il mio professore di teologia razionale che diceva, no? Pensate se il diavolo fosse vestito come lo immaginiamo noi, no? Con le corna, le zampe da pecora, le ali da pipistrello, il forcone, bisognerebbe essere particolarmente idioti per andarci dietro. Ma se invece l'angelo, il diavolo, si traveste dalla modella di turno, dall'attore di turno, orca, diventa più difficile dirgli di no. Allora vedete che questi no, che il decalogo ti dice, ascolta, siccome io sono un po' più intelligente di te, decisamente un po' più intelligente di noi, stai attento a queste cose. Perché questo amore che Dio ha nei confronti di noi, lo vediamo in questo brano del Vangelo, che, devo confessarvi, a me piace tantissimo. Perché non fa vedere quel Gesù un po' zuccheroso, no? Che tante volte si vede questo Gesù un po'... c'è un termine bergamasco che dice slacciugheto, nel senso che ve lo traduco, che è quella cosa che tu mangi, che al momento ti piace, ma poi continua ad andare su e giù nella pancia, no? Che tu la mangi anche con gusto, però continua poi ad andare su e giù e la digerisci dopo 7-8 ore, no? Però mentre la mangi lo sai che farai quella fine lì, però dici, come faccio a non mangiarlo che è troppo buono? E troppe volte noi vediamo questo Gesù qui tutto coi boccoli biondi, con gli occhi azzurri, e tu guardi tutti gli abitanti di Israele, non ce n'è nessuno biondo con gli occhi azzurri, no? Che già lì ti dice, c'è qualche cosa che non va. E questo Gesù che si arrabbia, ma tanta grazia che si arrabbia anche lui. È uno dei brani in cui vediamo pienamente l'umanità di Dio. Sono pochi i brani, questo, quando piange perché è morto Lazzaro, e quando c'è quel giovane che vuole seguirlo e guardando fissatolo lo amò. Sono pochi questi brani in cui si vede bene bene proprio l'umanità di Dio. E qui si arrabbia perché? Perché la gente non aveva capito niente. Perché il Tempio non è un mercato. Tenete presente che il Tempio di Israele, di Gerusalemme, aveva proprio questi banchetti perché giustamente uno che arrivava da lontano non poteva comprare le mucche o il bue o le colombe per sacrificare a Dio, perché questo era quello che succedeva. Di fatto il Tempio di Gerusalemme era una grande macelleria, potremmo definirla così, in cui sgozzavano gli animali in base ai soldi che tu avevi o ai peccati che dovevi scontare e poi li bruciavano sull'altare. Per cui immaginatevi, odore tipo festa dell'unità c'era probabilmente all'interno del... È per quello che poi c'era l'offerta dell'incenso più volte al giorno, perché almeno copriva un po' tutto questo odore di costine che girava per il Tempio di Gerusalemme. Questo non è riduttivo, era proprio la mentalità dei tempi, no? E che cosa fa Gesù? Si arrabbia con questa gente. Perché? Perché il Tempio, la casa di Dio, non è un luogo come tutti gli altri. Quante volte mi arrabbio anch'io perché alla fine della messa sembra che sia un mercato la chiesa, perché c'è gente che racconta, guarda, visto che qui in chiesa è finita messa con Gesù ancora che non è ancora arrivato nello stomaco, che parla dei saldi, che parla di come sta quello, come sta quell'altro. La chiesa non è una casa come tutti gli altri, per cui non si mangia la cica, si entra in un certo modo, perché non è una casa come tutti gli altri, perché qui c'è la presenza reale di Dio. Noi siamo invidiosi quando senti parlare certi mistici, no? Certi veggenti che vedono la Madonna, Bernadette, i pastorelli di Fatima, come mi piacerebbe vedere la Madonna, ma qui noi abbiamo Gesù Cristo lì dentro, fisicamente parlando, e siamo qui che rispondiamo ai telefoni, che mangiamo la cica. Siamo onesti, se un notaio ci desse un appuntamento alle 10 per andare a riscuotere 4 milioni di euro, a un quarto alle 10 ne siamo già là per paura di perdere il posto. In chiesa entriamo, la messa alle 10:30, 10:35, 10:40, 10:15. C'è ancora gente che sta entrando adesso. Questo ci fa capire che noi non vediamo questo posto diverso dagli altri, ma lo è. E proprio per quello c'è un rispetto nel modo di vestirsi, nel modo di comportarsi. E guardate che questa cosa è importantissima, perché se noi perdiamo la differenza tra questo posto e un centro commerciale, cosa crediamo a fare? Perché allora andiamo al supermercato tal dei tali e stiamo là un'oretta seduti a guardare la gente che passa e finita lì. Ma Gesù ci fa fare un passaggio in più. Guardate che il Tempio non è solo questo. Il Tempio siamo noi. Sempre San Paolo, in un altro brano delle sue lettere, dice che siamo dimora di Dio per mezzo dello Spirito. E per quello che il peccato innanzitutto offende noi e poi Dio. Perché offende noi? Perché se noi siamo dimora di Dio, ogni volta che pecchiamo stiamo offendendo Dio. Anche se un peccato, perché tante volte ci sapete che i peccati si sono divisi, no? Ma non è vero. Ma la gente fa, se non faccio del male agli altri vuol dire che non è peccato. Ma noi non pensiamo che possa offendere anche Dio, eh? Perché certi peccati non offendono Dio o un'altra, scusate, non offendono le persone che mi girano intorno, eh? Se io non voglio bene a me stesso e mi tratto male, non offendo nessuno. Però sto offendendo Dio che abita dentro di me. Per cui ringraziamo davvero il Signore che ci ha dato oggi questa idea di come questi non fanno crescere. Un po' di tempo fa c'era di moda il libro I no che fanno crescere. E i no sappiate che servono tantissimo. Perché parlate poi con Padre Daniele se volete, così lo sveglio. Che è il direttore della comunità al Mulino, che ci sono qui di fuori, dove sono stato anch'io 3 anni, che se forse certi papà e certe mamme avessero detto un po' più di no, magari il figlio non sarebbe lì. È vero che poi la scelta la compie sempre la singola persona, eh? Ma c'erano di quelle mamme e di quei papà certe volte in certi colloqui che ti dicevano, a me capitava di passare con certe mamme e con certi papà che alla fine, intanto che questi mi parlavano, dicevo: mio Dio, se il figlio si è solo drogato è già buono. perché c'era, mi era capitato un ragazzo, se non so che tipologia che c'è dentro, un ragazzo di 25 anni che non era capace di lacciarsi le scarpe perché gli lacciava sempre la mamma. 25 anni, eh. Ti giuro, è arrivato lì e gli fai, non sono capace di lacciare le scarpe, bene, togli, o impari, o togli i lacci e vai in giro senza. 4 giorni ho imparato a lacciare le scarpe, chissà come mai. E queste cose a casa invece non riusciva mai a farle. Allora davvero, ci preghiamo il Signore che ci aiuti a riempirci di questo amore che poi diventa concreto. Oggi abbiamo un 50° di matrimonio che ci ricorda come l'amore poi è concreto, perché quelle persone che amano così le piante, nel senso, non nel senso di amare le piante, nel senso, senza una concretezza, l'aria, le nuvole, alla fine poi non amano niente. L'amore è fatto di cose belle, cose brutte, sopportazione. A me piacerebbe sempre, durante anche gli anniversari di matrimonio, far parlare i due sposini, no? Che ti direbbero quante volte avrei voluto impiccarlo, quante volte avrei voluto buttarla fuori dalla finestra, quante volte invece solo guardarla negli occhi, anche dopo tanti anni, vedevo che mi stava ancora amando. Quante volte vedo che mi ama perché, nonostante sia 50 anni che io metto sempre le scarpe in quel posto, lei non vuole, ma comunque lei non mi dice più niente perché mi ama. L'amore è fatto di cose concrete, perché se non è fatto di cose concrete, ripeto, prendiamo un sasso, guardiamolo per 25 anni, ti posso dire che amo il sasso, però non è che ci sia qualche cosa. L'amore è fatto di difficoltà, di momenti belli, di momenti in cui ci si sostiene l'uno con l'altro. E allora è forse per quello che Gesù si arrabbia. E Gesù si arrabbia anche con noi, quando? Quando non lo amiamo, e soprattutto quando non amiamo noi stessi e le persone che abbiamo intorno. Per cui rendiamo davvero grazie al Signore che in questa Quaresima ci fa fermare a vedere quanto siamo capaci di amare. Perché noi diciamo di essere delle persone sensibili e poi, guarda caso, amiamo solo noi stessi. E siamo sensibili perché? Perché quando toccano noi saltiamo in aria. Ma se toccano il nostro vicino di casa non ci succede niente. Vuol dire che allora, scusatemi se sono franco, ormai mi conoscete, non siamo sensibili, ma siamo semplicemente dei belli egoisti. Sia lodato Gesù Cristo.